l'ultima riunione, è già passato il tempo, abbiamo parlato molto dello Spirito, lode del Signore, e continuiamo a parlare della Chiesa. Due cose importanti, anche se la Chiesa non è una cosa così della quale parliamo, no, la Chiesa è qualcosa che bisogna vedere e questo funziona solo nello Spirito. Ognuno conosce la parola Chiesa e ognuno ha il suo concetto. Cos'è la Chiesa? Come devo edificare la Chiesa? Come si fa? Lo voglio formulare in questo modo. Una Chiesa significa si guarda se ha una sala, un indirizzo, non è sbagliato questo. Poi guardo che trovo qualcuno che conosce la parola, poi facciamo degli orari fissi per le riunioni e ci riuniamo. E così la Chiesa è già pronta. È forse così? Certo, lo dico adesso in modo ironico. La Chiesa è veramente una cosa dello Spirito. Sono così contento che abbiamo parlato tanto dello Spirito. E lo Spirito è qualcosa... Lo Spirito è qualcosa che bisogna conoscere. Specialmente però anche il nostro spirito. La Chiesa è il proposito di Dio, già da sempre. Non voglio dire dell'eternità passata perché suona un po' strano, ma era sempre nel cuore di Dio. Ci ricordiamo della prima riunione? Questi rettangoli che il fratello ha disegnato, sì, Dio esisteva in eternità, già nell'eternità passata. Era così. Ed è così facile da comprendere se vediamo questa immagine che il Signore voleva avere una controparte. Non voglio dire che era noioso la sua vita, non sapeva cosa fare, perché è sicuramente sbagliato, ma lui aveva un desiderio di avere una controparte.
E
per questo desiderio che lui aveva, affinché questo si possa compiere, ha creato l'uomo in un modo molto speciale. Non possiamo leggere tutti i versetti che ci sono in riguardo, purtroppo non lo possiamo fare. Ho trovato tanti versetti nella preparazione, ma mi sono detto sì, diventa troppo. Ma Zaccaria 12:1 potete leggere a casa. Qua si vede come Dio ha creato il mondo. Dice, parola del Signore che ha risteso i cieli e fondata la terra e ha formato lo spirito dell'uomo dentro di lui. Cioè non ha creato solo l'uomo, ma ha creato lo spirito. Questa è la cosa importante perché è la parte che può entrare in contatto con Dio. Già questo versetto mostra che Dio voleva avere una relazione. Non ha creato un uomo che lo serve, che fa in modo regolare certe cose. Gli ultimi giorni ho letto Genesi 1, versetto 2. Lì già tutto è preparato. Se leggiamo i primi due capitoli della Bibbia e gli ultimi due capitoli della Bibbia, abbiamo già compresa tutta l'immagine del proposito di Dio. Tutto quello che è importante nella Bibbia lo vediamo già nei primi tre capitoli, ma ci concentriamo sui primi due. Questo uomo è stato creato da Dio con uno spirito. E ha soffiato la vita dentro questo uomo e lui è diventato un'anima vivente. Dio è spirito e chi lo vuole adorare deve adorarlo in spirito. Lo spirito ci è stato dato per avere comunione con il nostro Padre, con Dio. E tutto questo lo ha fatto per ricevere la sua controparte. E quando Dio ha creato l'uomo, l'ha messo in un giardino e ha detto: non è bene che quest'uomo rimanga solo. Qui si vede che vuole avere una controparte, perché è un'immagine anche per il Signore. Tutto l'Antico Patto, l'Antico Testamento ci mostra che Dio ha cercato una controparte, ma tutto questo è un'immagine. Anche già il popolo di Israele doveva essere una controparte per Dio, ma non era in grado di esserlo. Solo oggi nel Nuovo Testamento abbiamo la possibilità di essere rinati, che il nostro spirito è destato, che è vivificato, e l'abbiamo già sentito, possiamo essere uno spirito con il Signore. Chi è, si attacca al Signore, non è uno spirito, ma è uno, significa unità questa parola in greco. Tu e il Signore, se guardi queste due cose, ce ne sono una, è tutto compreso. Lui vive in noi. Noi viviamo per mezzo di questo spirito, per mezzo di questo unico spirito. Dio come spirito entra in noi e noi diventiamo uno spirito. Questo lo chiamiamo nuova nascita. Lo dice il Signore, devi essere nato di nuovo. Lo spirito non è niente di speciale in un certo senso. Lo spirito è qualcosa tramite il quale possiamo e dobbiamo vivere oggi. Per i cristiani, per noi cristiani, deve essere normale conoscere lo spirito, vivere per mezzo di questo spirito, persino essere guidati dallo Spirito. Spesso ci desideriamo avere delle esperienze come avete avuto Filippo, che è stato parlato ha parlato e poi è stato preso dallo spirito e è stato trovato in un altro luogo, come prendere l'aereo, solo che molto, molto più veloce. Ma questa non è l'unica esperienza dello spirito che il Signore vuole. Noi dobbiamo conoscere lo spirito. Romani 8, 14 dice: quelli che sono guidati dallo spirito sono figli di Dio. Io apprezzo molto a Romani 8, perché parla molto dei figli. Ma qua dice: chi è guidato dallo Spirito è figlio di Dio. Mostra che c'è una differenza. Sei nato di nuovo, sei uno spirito con il Signore, hai la sua vita in te, tutto ciò che lui è, che ha fatto, tutta la sua ricchezza, tutto è già messo in te. C'è tutto. Tu devi solo iniziare a scovare e sperimentare e vivere per mezzo di questo. Solo lo dico tra virgolette. Ma devi conoscere lo Spirito. Devi sapere com'è essere guidati dallo Spirito. Essere guidati dallo Spirito non significa che devo in ogni situazione sì che io so devo parlare con questa persona, con quell'altra persona sì, devo attraversare la strada o non la devo attraversare, compro questi ravioli, quegli altri ravioli. No, essere guidati dallo Spirito è ancora di più, contiene di più. In questi primi capitoli di Genesi 1,
Genesi 1, Genesi 2,
dice nel versetto 5: nessuna erba della campagna era ancora spuntata perché Dio il Signore non aveva fatto piovere sulla terra e non c'era alcun uomo per coltivare il suolo. Non c'era nessun senso di far arrivare la pioggia e di coltivare qualcosa perché non c'era un uomo. Ma poi in versetto 15 dice: Dio il Signore prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino di Eden perché lo lavorasse e lo custodisse. Se noi conosciamo il Signore, siamo nati di nuovo, abbiamo ricevuto lo Spirito, Lui aspetta che noi collaboriamo con Lui. Conoscere il suo proposito, che noi sappiamo tutti di che cosa si tratta veramente, perché sei salvato? Perché sei salvato? Per non essere condannato eternamente nello stagno di fuoco? Sì, questo è un effetto aggreabile, però non è il punto principale, perché non soddisfa appieno il desiderio di cuore di Dio, perché anche Lui vuole avere qualcosa. Se sono arrivato a questo punto, mi devo sempre ricordare al momento, al tempo, quando ho conosciuto la Chiesa. Era totalmente nuovo per me questo pensiero che anche Dio vuole avere qualcosa. Non ha solo la volontà per me personalmente, cosa faccio domani, cosa, che lavoro vorrò svolgere in futuro, chi la sposerò, eccetera, eccetera. Queste sono cose normali, che vanno bene, però anche Dio vuole avere qualcosa. Dio non è solo per me affinché io possa vivere meglio, che posso attraversare in modo migliore certe crisi nella mia vita. Certo, questo è tutto compreso, ma tutto questo ha un senso. Lui vuole fare qualcosa in me, in voi, in noi tutti, perché vuole portarci alla meta. Lui vuole avere qualcosa, vuole avere, ricevere la sua controparte. E si aspetta da noi che noi conosciamo il suo proposito. Nella lettera agli Ebrei che abbiamo letto nelle ultime conferenze dice Ebrei 3:14 dice: infatti siamo divenuti partecipi di Cristo. Essere partecipi di Cristo significa che tu sei proprietario, per esempio, di un'azienda. E devi, però, se sei proprietario di un'azienda o co-proprietario, devi sapere cosa sta succedendo nell'azienda, se no vai in bancarotta. Anche noi dobbiamo sapere perché siamo qua. Siamo qua per il proposito eterno di Dio, per ciò che sta nel suo cuore. Non è così agli occhi di tutto, è un grande mistero. È un grande mistero. è stato rivelato in Efesini, lo sta scritto, è stato rivelato in spirito. Dobbiamo sempre chiedere di nuovo al Signore: dove sto? Io voglio collaborare con te nel tuo proposito, sono qui per l'edificazione della Chiesa nello spirito e voglio sperimentare di più lo spirito. Voglio sperimentare cosa significa essere guidati dallo Spirito. Cosa è necessario per l'edificazione? Devo chiedere al Signore, cosa è necessario? Spero che non ponga un peso su di noi. Al contrario, è molto una cosa liberatoria di vedere tutto ciò. Una cosa è essere salvati, che uomini vengono salvati, anche il Vangelo fa parte della salvezza degli uomini, ma la meta del Signore è sempre che Lui riceva la sua Chiesa, così come Lui la vuole, la desidera. Questo è il suo desiderio di cuore. Lui vuole avere la sua sposa. Alla fine della Bibbia vediamo poi il matrimonio. Ci sono le nozze dell'agnello che sono arrivate. Abbiamo parlato molto dello Spirito e forse dobbiamo adesso parlare anche molto ancora della Chiesa, perché la Chiesa non è una cosa così fatta a casa da Dio. A Pentecoste è stato intromesso e poi è lasciato, come un bambino che gioca con un giocattolo che è interessante per qualche attimo e poi lo lascia accanto. No, la Chiesa non è così, è il suo desiderio di cuore, è ciò che lui brama avere. Lui ci rivela oggi tutto questo per affinché noi possiamo entrare in questo proposito per collaborare assieme a Lui. Signore Gesù, la Chiesa è la sua sposa. Lui la ama e si è consacrata per Lui. Anche quando il Signore è arrivato, è venuto per la Chiesa. Ogni cristiano conosce Giovanni 3:16, sì, è consacrato per me finché non sarò nella condanna eterna. In Efesini vediamo che si è consacrato per la Chiesa. Efesini 5:25, mariti amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. Questa è la meta. Lui è andato alla croce e non ha guardato la vergogna per la meta, la gioia che sta davanti a lui. Lui ha guardato avanti, si è consacrato completamente per la Chiesa, ma certamente anche per te personalmente, nella tua vita personale, per me nella mia vita personale, per noi tutti. Questo sì, ma Lui ci vuole mostrare di più, vuole andare oltre. Lui aspetta finché noi chiediamo: Signore, cosa hai pianificato per me? Cosa vorresti avere in eternità? Come andare avanti questo universo? Il Signore si è consacrato per la Chiesa. Voglio leggere un versetto in Atti 20. 28. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la Chiesa di Dio, che Egli ha acquistata con il proprio sangue. Lui ha pagato. Il mercante ha dato tutto, ha lasciato tutto per la perla. Quando ho letto questo, mi dovevo chiedere quanto do io al Signore. Quanto ha dato il Signore per redimerci? 50%? 60%? Di più? 75%? 98%? No, lui ha dato 100%, tutto. Non ha ritenuto nulla. Ha veramente dato tutto. Se lo vediamo, quanto il Signore ha investito, quanto l'ha dato a Lui, anche noi gli dobbiamo consacrare tutto, perché alla fine tutto deriva da Lui, questo deve esserci chiaro. Nulla, cioè, non abbiamo portato nulla in questo mondo. E quando è venuto qui sulla terra, Gesù Cristo è venuto per ricevere questa Chiesa. L'aveva sempre davanti a sé. Per questo voglio leggere Matteo 8:20, che in primo momento non va assieme. Qui dice, qua viene uno scrivo, dice, quando spezza... Matteo 8:20, Gesù disse, e il versetto 19, allora uno scriba avvicinatosi gli disse, maestro, io ti seguirò dovunque tu andrai. E Gesù gli disse, le volpi hanno delle tane e gli uccelli del cielo hanno dei nidi, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Questo mostra che c'è qualcosa nel suo cuore, ha un desiderio, lui vorrebbe avere qualcosa, vuole avere la sua chiesa, una dimora, un luogo di riposo. Persino le volpi hanno delle tane, gli uccelli hanno dei nidi, ma il figlio d'uomo, Dio che è venuto nel figlio, non ha dove posare il capo. Questo lo voleva mostrare a questo scribo. Io vorrei avere la mia chiesa. E poi più avanti, in Matteo 16, dice ai discepoli, quando l'hanno riconosciuto, io edificherò la mia chiesa. 16:18. Qui rivela il suo proposito. Io sono venuto per la Chiesa. Questa visione della Chiesa noi la dobbiamo avere. La Chiesa non è solo un'accumulazione di persone che vanno d'accordo per la stessa medesima dottrina. No, questo non conta. La Chiesa è molto, molto di più. Certo, siamo una quantità di persone, ci raduniamo. Ci raduniamo volentieri, ma questo non caratterizza la Chiesa ancora di più. La Chiesa è composta di persone che conoscono lo Spirito, che conoscono il suo proposito e nei quali il Signore può guadagnare più e più spazio. Alcuni di voi l'hanno già menzionato, hanno detto, il Signore vuole regnare, è giusto. Ma anche in Genesi vediamo, il regnare non funziona solo così, viene assieme alla sua espressione. Lasciateci creare uomini nella nostra immagine, uomini che sono simili a noi, e loro devono regnare, questi uomini che lo devono esprimere completamente. Il dominio del regno di Dio è una cosa di vita, una cosa di vita, vita divina in noi. Se lui viene espresso, allora regna anche. Questo lo voglio solo dire così, ma la Chiesa, anche la Chiesa deve regnare.
nicht in erster Linie etwas
ma non è un'autorità che è stata data, in certo senso sì, ma non è un'autorità delegata che io posso dire tu sei capo di queste persone e tu fai ciò che vuoi. No, è la sua espressione, è un dominio, una regnanza nella vita, coloro che regnano nella vita, questa è l'espressione di Dio. Il Signore vuole ricevere la sua Chiesa, questo sta sul suo cuore. Persino Paolo, adesso salto di nuovo in Atti 20, dove siamo rimasti, che parla agli anziani di Efeso. Versetto 26, vi leggo: perciò io dichiaro quest'oggi di essere puro del sangue di tutti, perché non mi sono tirato indietro dall'annunziarvi tutto il consiglio, il proposito di Dio. Paolo non predica solo una salvezza, una redenzione, no, ma tutto il consiglio, tutto il proposito di Dio.
Den ganzen Vorsatz Gottes. Gott hat einen Vorsatz.
Dio ha un proposito.
Das ist seine Gemeinde.
Questa è la sua Chiesa.
Durch den Geist in uns.
Che viene fatta nello Spirito in noi. Perciò lo Spirito è così importante.
Und durch die ganze Zeit.
E attraverso tutto il tempo.
Verfolgt er diesen Vorsatz.
Lui porta avanti questo proposito. Amo di rileggere sempre di nuovo questi versetti in Efesini 1, specialmente versetto 11. In lui siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. È così immenso. Leggete questa parola, pregate su di questo. Lui opera ogni cosa e compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Noi ci preoccupiamo a volte. Se guardi la televisione, ogni anno pensi che il mondo non può cadere ancora più in basso. Ma va avendo, il mondo peggiora e possiamo anche farci delle preoccupazioni, ma il Signore, Dio, compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà. Perché succede questa cosa, quell'altra cosa? Lui opera. Fratelli, lo credete?
Questo?
Non significa che noi incriminiamo Dio perché succedono delle guerre, eccetera, eccetera. Anche l'uomo ha la sua volontà, ma in totale succede tutto secondo la decisione della sua propria volontà, secondo il suo proposito. E questo lo dobbiamo credere. Quando viene, voglio darvi un esempio, quando è stato preso prigioniero, catturato in Matteo 26, ci sono i servitori del sommo sacerdote e Pietro vuole fare qualcosa, prende la sua spada e taglia l'orecchio di uno di questi servi.
Der Herr sagt zu ihm in Vers 52,
e il Signore gli dice in versetto 52, gli dice, ripone la tua spada al suo posto. O versetto 53, credi forse che io non potrei pregare il Padre mio che mi manderebbe in questo istante più di 12 legioni d'angeli? Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che così avvenga? Il Signore fa tutto per il suo proposito, anche se a volte non capiamo perché, o pensiamo che questa situazione non è buona.
ich möchte auch nicht sagen, dass wir Fatalisten sind und sagen, okay, es passiert halt und ich mache gar nichts.
Non voglio dire che dobbiamo dire sì, non succedono le cose e noi diciamo sì, deve succedere così e non facciamo nulla, ma dobbiamo sempre chiedere al Signore qual è il suo proposito, perché fa certe cose anche nella nostra vita.
Stelle, die ihr sicher gut kennt.
Leggo un altro passo in Luca 24 con i discepoli che sono andati a Emmaus,
versetto 24-26.
25 dice: allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette, non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E adesso andiamo di nuovo in Atti, se volete seguirmi dovete un po' saltare da un versetto all'altro. Atti 2, 23. Quest'uomo, quando vi fu dato nelle mani per determinato consiglio e la prescienza di Dio, voi per mano di iniqui, inchiodandolo sulla croce, lo uccideste. Qua parla del Signore che è stato ucciso dai Romani, ma è stato fatto anche dai giudei. Ma il punto importante qui è: per determinato consiglio e la prescienza di Dio, cioè c'era un luogo e un tempo preciso per farlo. Atti 4, 28 è simile, è la preghiera della chiesa lì, si sono radunati qua. Dice: perché? Per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Lui opera ogni cosa secondo il proposito, secondo il suo proposito, la sua volontà. È un altro versetto importante delle ultime conferenze che abbiamo già avuto, in Ebrei 6. Versetto 17: così Dio, volendo mostrare con maggiore evidenza agli eredi della promessa l'immutabilità del suo proposito, intervenne con un giuramento. Lui si è preposto queste cose e le farà. Dio ha un proposito, lode il Signore, e noi possiamo conoscere questo proposito, è il suo desiderio di cuore, e certamente Lui vuole che noi conosciamo tutto questo. È un mistero da una parte, ma dobbiamo conoscere questo mistero, ma non è così aperto e evidente agli occhi di tutti. Il Signore oggi vuole avere la sua Chiesa così come Lui l'ha pianificata sin dall'eternità, così come Lui la vuole avere, così come Lui opera ogni cosa oggi. Fratelli, dobbiamo essere astuti e intelligenti per collaborare con Lui. Se abbiamo visto questo, devi per forza collaborare con Lui. Devi farlo. Certo, puoi fare altre cose, è la tua decisione. Nessuno ti costringe, perché ognuno è libero nella sua volontà. Puoi dire sì, un'altra cosa mi è più importante, e va bene. La mia carriera al lavoro mi è più importante.
Tagsüber ackere ich in der Firma, dass ich weiterkomme. Abends gehe ich ins Fitnessstudio, damit ich mich wieder aufbaue.
Tutto il giorno lavoro in ufficio, lavoro la mia carriera e la sera vado a fare un po' in palestra, un po' di sport per equilibrarmi un po', e il giorno seguente rifaccio tutte le stesse cose. Non è così inusuale. Oggi lo fanno tante persone. Puoi anche dire sì, non posso far nulla, non voglio far nulla oggi.
wenn wir seinen Vorsatz kennen und ihn auch immer wieder fragen: Herr, wie geht's weiter in deinem Vorsatz?
Possiamo dire: sì, Signore, come vai avanti?
Nicht immer so, wie wir es erdenken.
Il Signore,
aber er geht weiter.
Va avanti, continua.
Und wir lernen,
e noi impariamo
kennen, wir lernen unseren Geist
le cose,
mehr und mehr kennen,
impariamo tutto, impariamo a collaborare con Lui, così come corrisponde a Lui.
Lass uns klug sein, Geschwister.
Dobbiamo essere intelligenti.
Es gibt so viele Verse,
ci sono tanti versetti
klug zu sein, die Zeit auszukaufen,
che ci mostrano che dobbiamo prendere il tempo, perché i giorni sono malvagi. L'ha detto Paolo all'epoca. Cosa dobbiamo dire oggi noi? La nostra collaborazione è richiesta. E dobbiamo veramente vedere il Signore come Lui vuole edificare la sua Chiesa.
Wir können, ich sage ja, ich bin in der Vorbereitung von, wie man im Deutschen sagt, vom Hundertsten ins Tausendste.
Nella mia preparazione sono veramente andato da un versetto all'altro. Ci sono così tanti versetti che mostrano il proposito del Signore e non finisce mai. Lui vuole che noi lo conosciamo.
Und alles, was wir brauchen,
e tutto ciò di cui abbiamo bisogno lo abbiamo ricevuto.
Und wir haben die Gemeinde, wir haben die Geschwister um uns herum.
E abbiamo i fratelli attorno a noi, abbiamo il gregge.
Wir haben den Hirten,
abbiamo il pastore.
Das ist ein schönes Bild,
è una buona immagine, è veramente una bella immagine.
Aber der Herr zeigt uns diese,
non dobbiamo sottolinearla troppo, ma il Signore ci mostra questa immagine per farci vedere come, cosa vuole fare,
sein Verhältnis zu uns ist und
come la sua relazione con noi e la nostra relazione con Lui. È meglio di un elenco grande. Lui è l'unico pastore e ci porta fuori dalle nostre stalle. Non pensare che succede una volta per sempre. Ogni giorno tu ritorni in un'altra stalla. E quando sei uscito dalla stalla devi guardare il pastore. Perché se esci solo da una stalla e ne entri in un'altra, non funziona. Dobbiamo conoscere la sua voce. Questo è importante per me. Conoscere la sua voce. Voglio udire e sentire la tua voce. Quando Helmut ieri ha parlato del digiunare, pensavo sì, questa è la possibilità. Almeno nel senso letterario di digiunare, spegni tutte le cose che sono così ad alta voce attorno a te, il tuo cellulare, tutto il rumore che c'è per un tempo, ritirati e ascolta la voce del Signore. Dì al Signore: voglio conoscere la tua voce. Voglio imparare a conoscerla. Poi quando esco al lavoro e ovunque vado, anche lì voglio sentire la tua voce e conoscerla. È così, tutto è così rumoroso attorno a me, ma io voglio sentire la tua voce. Voglio vederti, voglio seguirti. E i fratelli sono importanti per noi.
Es ist richtig, dass wir keine Menschen folgen.
È importante, è giusto che non dobbiamo seguire un uomo, ma se leggiamo il Cantico dei Cantici, vediamo che seguiamo le tracce del gregge. Se sei perso per strada, guarda un po' dove sono le tracce del gregge, delle altre pecore. Seguiamo le tracce del gregge. ma importante è di conoscere il pastore, di conoscere la sua voce. Questa è la cosa più importante. Noi conosciamo il Signore e per questo abbiamo bisogno del nostro spirito, del quale abbiamo parlato tanto. E camminare nello spirito, voglio ripetere quello che abbiamo sentito domani, ieri, è così normale camminare nello spirito. Non è niente soprannaturale o molto speciale. Che lo spirito mi dice qualcosa che non mi aspettavo, che non voglio fare, no, al contrario. Lo spirito è sottomesso ai profeti. Se io non voglio, lo spirito non ha nessuna possibilità di operare. Io decido per me, tu decidi per te. Quanto spazio dai allo spirito? Abbiamo bisogno del gregge attorno a noi per poter seguire assieme il pastore. E che non ci perdiamo in un, sulla via. Un punto importante, se parliamo dello Spirito, è l'unità. In Efesini, una lettera sulla Chiesa, Efesini 4, lo leggo dai primi versetti. Io dunque, quel prigioniero del Signore, vi esorto a comportarvi in modo degno della vocazione che vi è stata rivolta, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri, con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello Spirito con il vincolo della pace. Questa unità è unità dello Spirito. Non è un'unità di essere, di incorrarsi l'uno con l'altro, o una unità di simpatia, un'unità di amicizia. No, è l'unità dello Spirito. Se siamo nello Spirito, siamo uno. E questa unità non la devi produrre, la devi solo afferrare, perché ci è stata data, lo Spirito è qua, io devo afferrarlo, devo afferrare l'unità dello Spirito. E quanto è importante l'unità per il Signore lo vediamo in Giovanni 17. È l'ultima preghiera che il Signore ha pregato prima di andare sulla croce. Non pensate forse che è importante? E lui prega per l'unità, finché tutti siano uno, come tu Padre in me e io in te. Giovanni 17. Versetto 20. Non prego soltanto per questi, ma anche per quelli che credono in me per mezzo della loro parola. Non lo parla allora solo dei discepoli, ma per tutti gli uomini fino al giorno d'oggi, tutti quelli che diventano credenti, che siano tutti uno. Lo dobbiamo interpretare? È difficile interpretare una frase così corta. Che siano tutti uno, come tu, o Padre, sei in me e io sono in te. Questa è l'unità. Noi nel Signore, il Signore in noi, noi nel nostro spirito, l'unità dello spirito, la teniamo. Se io non posso essere uno con qualcuno, significa semplicemente che io non sono nello spirito. Perché questo non va assieme. Si contraddice. Se io conosco lo spirito e sono un uomo spirituale nel senso letterario, allora sono uno. Ci sono sempre delle opinioni differenti, ma abbiamo sempre la possibilità di volgerci al nostro Signore, al nostro Pastore, al nostro Spirito, e lì siamo uno. Come tu, Padre, in me e io in te, che anche loro siano in noi, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato. Questo spirito ha un frutto, qua cresce qualcosa, diventa visibile. Questa unità tra di noi è un'unità visibile. Il mondo lo può vedere. Il mondo lo può vedere perché è visibile. Non è nascosto nei cieli, invisibile spiritualmente, no, è visibile. E la gloria che tu mi hai dato, io ho dato loro la gloria che tu hai dato a me affinché siano uno come noi siamo uno, versetto 22 23, io in loro e tu in me affinché siano perfetti nell'unità e affinché il mondo conosca che tu mi hai mandato e che li ami come hai amato me. Questa è l'unità per la quale il Signore prega prima di andare alla croce. Questa è l'unità che lui pensa, ha in mente. È ciò che lui vuole vedere e che il mondo può vedere, che noi come Chiesa siamo uno. Fratelli, se noi vogliamo collaborare con lui, dobbiamo conoscere queste cose e non è difficile, non è nulla di complicato. La mia carne è complicata e non lo vuole avere, ma ciò che il Signore ci ha dato non è complicato. Ed è tutto presente. Siamo, ci è stato dato tutto completamente, ma allestiti interamente. E vale la pena di seguire il Signore e di edificare la sua Chiesa. Nella prima riunione abbiamo visto le ultime cartelle giù a destra, siamo nelle ultime cartelle, cioè l'edificazione della Chiesa, prima del regno millenario e prima del Nuovo Gerusalemme.
Die Gemeinde da ist, das neue Jerusalem. Die Braut.
La sposa.
Aber heute,
ma oggi sind wir noch hier. Siamo ancora qui sulla terra e edifichiamo la Chiesa con loro che sono attorno a noi, logicamente.
Ich kann nicht mit allen Menschen,
non posso essere uno con tutti i cristiani. Al mondo, almeno non nello stesso momento, ma con coloro che vivono attorno a me, devo essere uno. Questo il Signore lo vuole. E io posso essere uno. Funziona. Possiamo essere uno. Siamo stati allestiti per questo. Devo terminare perché il tempo sta per scadere. Abbiamo uno spirito, l'ora del Signore. E noi da adesso in poi ci decidiamo di camminare nello spirito. Siamo decisi di camminare nello spirito. La Chiesa è una cosa completamente dello spirito. Non è un'organizzazione, non è di essere solo concordi. Certo, non è sbagliato se io vado d'accordo con te. Litigheremo di meno, ma non è la cosa più importante. Noi abbiamo uno spirito e noi camminiamo e facciamo tutte le cose in questo spirito e ci lasciamo anche mostrare le cose dal Signore. Se la Chiesa non ti è chiara, allora vai dal Signore, vai da questo tuo pastore che è il Signore, Se sta scritto nella tua parola, lo voglio sperimentare. In quest'epoca io voglio essere concordo con te, voglio che tu arrivi alla meta con me. È veramente la nostra decisione personale. Noi ci dobbiamo decidere. Il Signore non ci costringe di fare niente, nulla. Ai giudei ha detto, se noi non volete, allora prendo queste pietre qui accanto, cioè noi le nazioni, i pagani. Il Signore arriva alla sua meta. Noi abbiamo oggi l'occasione, la possibilità, una buona occasione di collaborare con Lui, di prenderci questo tempo e di consacrarci a Lui per edificare la Chiesa in quest'epoca. E per questo noi esercitiamo il nostro spirito. Forse non è una parola così bella, ma è pratica. Signore mio spirito, se succede qualcosa, Signore, mi volgo a Te. Io guardo a Te come mio pastore. Tu mi approvvigioni, Tu mi fortifichi, Tu mi guidi. Abbiamo tutto, fratelli. Non c'è di più. Lode al Signore.